adesso, invece parliamo di una presentazione di un libro che ci sarà in realtà tra qualche settimana. Avremmo potuto spostare questa presentazione più là nel tempo, però oggi è venuto in mente, oggi l'abbiamo fatta e andrà così, però forse può anche essere un'occasione per dire due parole in libertà. Un libro che in realtà è stato già presentato su questa radio, se non ricordo male, durante Entro Via Massima, e che è Tecnologie Conviviali di Carlo Milani, e che sarà presentato al Forte il 17 aprile 2024. Un accenno al libro ci sembrava il caso di farlo, perché diciamo venivamo da una discussione fuori onda che non so se riusciremo o vorremmo riportare, sicuramente non nella sua interezza, altrimenti finiamo domani, però diciamo che non ci viene in mente di come è, come dire, difficile trovare, no, una traccia che non sia né quella del catastrofismo, no, come dire, che non vede via d'uscita, né sicuramente non ci apparterrebbe quella, no, di entusiasmo tecnologico, no, del mantenere un approccio critico, ma anche del riconoscere non solamente le cose positive della tecnologia, ma anche, come dire, comunque l'unicità, no, l'irreversibilità, e il fatto che comunque no, gli oggetti tecnologici sono qualche cosa un po' anche per conto loro, no, diciamo, sicuramente, no, cioè sono un misto della nostra intenzione, no, nell'usarli, ma hanno anche qualche cosa di un po' di a sé stante, no, e negarlo è, diciamo, probabilmente, no, è un lascito, no, un po' antropocentrico, no, di un modo di concezione della natura che forse questa può essere un'occasione per liberarci. E ci sembra, no, che questo libro in questo senso sia un buono spunto, no, diciamo è uno di quei libri che rappresenta un po' la pars construens, no, come si suol dire. In genere siamo più abituati ad avere una maggiore critica, no? Una parte, no, anche distruttiva della tecnologia, nel riconoscere le problematicità degli strumenti tecnologici che ci circondano, che noi siamo contenti di questo oppure no, e, no, e magari c'è di meno quella parte di chiedersi, va bene, ma allora quindi cosa, no? Ritirarsi in una grotta, no? Dare fuoco ad ogni cosa che contiene ogni tecnologia che è stata inventata dopo, cioè dopo chi? No?
Dopo data X non definita.
Sì, dopo l'arrivo di Cristo, non lo so, no? Qual è la data, sì, la data che indica quello che prima andava meglio e dopo non andava più bene. Ecco, questo, no, perché, come dire, è qualcosa, no, sempre di, credo, no, difficile anche, no, nel fare questa trasmissione, quella di... sì, di riconoscere, no, un po', no, queste peculiarità. Il libro cerca di farlo, quindi per questo ci sentiamo di, no, di invitarvi a questa presentazione, che, se non l'ho detto, sarà al Forte Prenestino in sala da sé, 17 aprile 2024, che è un mercoledì alle ore 19 circa, direi un 19 romane. E niente, forse non so se c'è qualcos'altro che volevi aggiungere. Mi pare che ne abbiamo parlato per due ore fuori onda, e forse adesso invece...
No, avevamo anche detto, se ti ricordi, che però di non evitare di diciamo sovraccaricare troppo.
Avevamo detto anche di non sovraccaricarci, e tu obbedisci in effetti, sì, a quello che abbiamo valutato,
perché noi stessi. Sai, noi utilizziamo il sistema dei rubinetti aperti, cioè se partiamo con la polemica poi non è che finiamo in meno, sì, di 45 minuti, quindi avevamo detto ok, allora ci teniamo, non diciamo le cose magari un po' più critiche che ci avevamo da presentare, perché giustamente
non è nemmeno su questo libro, giusto, perché
non
è
così, ormai sono un altro libro in realtà, però vabbè, ok, sì. E comunque sono sull'argomento, diciamo
che sono sull'argomento, chissà, magari una volta riusciremo, no, ad avere la calma per poter invece fare un intervento polemico che non sconfini no, sul modo in cui talvolta, no, di tecnologia si parla intorno a noi, ma non è questa quella volta. Questa volta invece parleremo di come di tecnologia parla questo soggetto che potreste non conoscere. È un soggetto, diciamo, che ha fatto varie cause sostenendo che il governo statunitense limita la libertà d'espressione dei suoi cittadini, che ci sono stati molti casi di opinioni censurate sui social media, no? Quindi una persona che magari potreste sentire vicina.
Vicinissimo. Perché diciamo questa cosa qua che tu hai appena detto è uno dei motivi di litigio formale negli Stati Uniti più alto, più diffuso, perché diciamo già da anni, ma diciamo da sempre, il fatto della limitazione della libertà di espressione è stato utilizzato per diciamo da politici o diciamo, ideologi o persone di tutti i lati per poter dire praticamente qualunque cosa. Per la precisione, sì, negli ultimi anni, siccome gli ultimi anni diciamo, ha visto, come vi sarete accorti, in tutto il mondo una risorgenza delle destre e negli Stati Uniti in particolare della cosiddetta alt-right, cioè alt-right sarebbe la destra alternativa, che in realtà di alternativo ha abbastanza poco, diciamo, è alternativa rispetto alla destra istituzionalizzata, diciamo al conservatorismo istituzionalizzato, in questo senso è alternativo, ma poi
Però non si sa in che senso poi lo sia, in che senso è alternativa, nelle modalità
e anche nelle posizioni politiche, perché in realtà assomiglia tanto a tante destre che nel passato erano anche istituzionali, diciamo, sì, ma non corrisponde all'attuale concetto del conservatorismo diciamo appunto istituzionale governativo, cioè quello alla Bush per intendersi, o da noi alla potremmo dire alla vecchia destra della Democrazia Cristiana, o sì, alla Berlusconi,
a un Andreotti, diciamo, venendo a noi, dicendo, quindi venendo al caso in questione, qui parliamo della libertà di espressione che era stata violata secondo questa persona, che è Eric Schmidt, su cui poi a breve vi diciamo qualcosa, perché dovrebbe essere un nome che magari non conoscete, ma conoscetelo. Si trattava essenzialmente del fatto che secondo lui, durante la pandemia di Covid negli anni dal 2020 al 2021, il governo aveva silenziato chi aveva, diciamo, opinioni alternative su concetti tipo: ma è davvero utile mettere una mascherina, o se la metto poi dopo il mio sistema immunitario crolla, no? Ok, oppure tipo nel vaccino poi c'è un chip con cui mi controllano il cervello. Opinioni del tutto legittime da esprimere, secondo lui sono state silenziate.
Cioè, non gli è stato dato il giusto spazio, perché il concetto è il concetto di questo tipo di cause che si sono diffuse è che comunque non solo non deve essere diciamo perseguita una persona perché esprime un'opinione, ma che a tutte le opinioni va dato il giusto spazio, sia in politica, a scuola. Vi faccio notare che questo tipo di posizioni sono quelle grazie a cui in vari stati degli Stati Uniti è materia di studio la creazione cristiana del mondo secondo la descrizione cristiana,
sì,
perché siccome deve essere dato uguale spazio alle varie teorie, questa è una teoria diciamo una posizione diffusa sostenuta da parte della popolazione, e quindi va studiata.
Sì, il personaggio nello specifico è diciamo è uno di quelli, lo sapete, che nel senso dopo, no, il 6 gennaio, no, in cui c'è stato diciamo un tentativo di colpo di Stato, penso che sia un'espressione appropriata, o comunque indubbiamente una manifestazione estremamente, diciamo, invadente, che contestava le elezioni. Molti politici, anche repubblicani, hanno un po' scaricato Trump, ma non lui. Quindi Eric Schmidt è uno di quei repubblicani che hanno continuato a contestare le elezioni, quindi poi di fatto a sostenere, no, diciamo, le persone che hanno cercato di attaccare Capitol Hill. Ed è una persona che ha fatto un miliardo di cause contro l'amministrazione Biden, non per stare qui a difendere Biden, ma diciamo che le sue posizioni sono veramente più che problematiche, quindi persona assolutamente omofoba e transfobica, no? Un supportatore di tante le teorie di disinformazione, di, insomma, come si dice, teorie del complotto varie. Questo è il personaggino che abbiamo di fronte, e Il caso in questione, che si chiama Marty versus Missouri, se non sbaglio, sì. Tra l'altro è una cosa strana, perché se andare a guardare il Missouri, cioè, tipo nell'iter legale, dovresti, cioè, pensare che la causa sia tra una persona e il Missouri, e sì, lo è, ma lo diventa dopo un tot di tempo. A un certo punto mi sono perso nelle spiegazioni, sì, ma partiva che era tutto quanto su un altro stato, che era stato, che era la Louisiana,
no,
se non sbaglio.
Dice, parte come Missouri, ma partiva come Missouri contro Biden.
Ah, giusto, partiamo con Missouri contro Biden. Hai ragione.
Scusa, ma era stato, diciamo, registrato al distretto occidentale della Louisiana.
Ah, ok, sì, questo, è perché lo deve registrare la Louisiana. Certo, giusto, prima c'era la Louisiana.
In un tribunale della Louisiana avevamo fatto il come si chiama? Avevamo fatto la causa Missouri contro Biden.
Ecco, quindi questa causa è una causa in cui diciamo la posizione che di fatto Eric Schmidt, che non compare tra i nomi, ma in pratica poi è lui, perché lui è il procuratore del Missouri, e quindi Missouri sarebbe Eric Schmidt in questo caso.
Esatto.
Lui sostiene, appunto, come dicevo, che sono state censurate, perché diciamo altrimenti, se fosse tanto, non fosse stato dato il giusto spazio, allora non ci sarebbero gli estremi per un ricorso. È stato violato il primo emendamento di persone del tutto rispettabili che dicevano cose del tutto rispettabili, e comunque, no, come dire, nella libertà d'espressione bisognava anche poter dire, se vi mettete, no, io che ne so, c'erano casi, no, di io consiglio alle persone che lavorano negli ospedali di non indossare mascherine, no, okay, quindi consigli, sì, diciamo dal chiaro.
Se mi ricordate,
esito
in quel periodo c'erano anche persone che suggerivano l'utilizzo di cose chiaramente tossiche.
Certo.
Questa cosa la suggerì una volta pure Trump. Che sostenne, cosa era? Che
l'acqua ossigenata?
No, la varichina era forse.
La varichina, forse, sì, la varichina, non mi ricordo.
Diciamo, ingurgitare varichina per disinfettarsi.
Sì, sì, si riteneva un capo delicato. Questo diciamo è quanto. La cosa sarebbe assurda, anche perché se andate a leggervi, mi sono letto qualche stralcio, ovviamente non certo tutto quanto l'incartamento, ma come dire, sembra anche il tipo di processo che è anche mal condotto, no? Perché diciamo ci sono delle osservate delle indagini, e quello, diciamo, i dati veri sono il fatto che in effetti il governo statunitense aveva dei colloqui con chi gestiva i social media, e in questi colloqui quello che loro chiedevano era, dice, loro chiedevano conto delle azioni che venivano fatte per contrastare la disinformazione. Ora qui c'è una linea molto sottile, quelle tecnicamente non erano ordini del governo. La linea che, no, diciamo, dei repubblicani e quindi, no, diciamo, del Missouri in questo processo è il sì, vabbè, però quando un governo ti chiede conto di una politica, naturalmente sta parlando di un soggetto che ha una capacità di fuoco così alta che le sue, come dire, i suoi consigli assomigliano agli ordini.
Esatto.
Quindi, il che in effetti è un punto che è sostenibile in questo senso, se non che pare che comunque, come dire, molte di queste argomentazioni sono abbastanza strampalate, con frasi messe fuori contesto, per cui c'è, per esempio, sì, un report di una conversazione avvenuta tra un esponente della Casa Bianca, un esponente, direi, diciamo, tipo tecnico in un certo senso della Casa Bianca, e se non sbaglio un responsabile di Instagram, in cui questa persona gli scrive molto spazientita dicendogli tipo voglio delle spiegazioni, le voglio subito. Ma la conversazione riguardava, sì, un conflitto tra i due, riguardava il fatto che l'account di Biden tipo non era stato disponibile tipo per un'ora, una cosa del genere, non mi ricordo i dettagli, e quindi questo diceva tipo no, mi dovrei spiegare che cosa è successo, perché comunque questo è l'account del Presidente della Repubblica, del Presidente degli Stati Uniti, no, e insomma batteva il pugno sul tavolo chiedendo spiegazioni, quindi qualcosa di era proprio di un altro argomento, cioè è vero che avevano avuto un conflitto, ma di un altro argomento, e come dire, un'affermazione in un certo senso difficilmente che si può considerare un'ingerenza, no? Alla fine lì sta uno staff tecnico, vuole avere chiarimenti sul suo rappresentato, che incidentalmente è un'altissima carica, e una serie di altri passaggi sono abbastanza strampalati. Quindi, diciamo, uno potrebbe dire vabbè, ok, questo ha fatto un processo, però nel senso se ne possono fare tanti di processi, ma evidentemente quindi lo perderà. Sì, ma ora sono arrivati alla Corte Suprema, perché per qualche motivo che non ho nemmeno approfondito qual è l'iter, si rimpallano più o meno tra tribunali, e ora tocca alla Corte Suprema andare a decidere.
Che andiamo a ricordare brevemente, la Corte Suprema negli Stati Uniti in questo momento c'ha una grossa maggioranza, diciamo, del lato repubblicano.
Sì, del lato sì, forse ultra repubblicano, ed è un lato che diciamo non ha, cioè, naturalmente no, non dico magari niente di nuovo, che anche gli organi giudiziari sono comunque organi politici e diciamo al massimo, no, come dire, l'imparzialità la si può cercare forse volendo, non è comunque il caso di questa Corte Suprema che chiaramente ha già fatto, no, una serie di provvedimenti chiaramente di estrema destra. Quello più famoso, anche giustamente, riguarda il fatto che hanno ribaltato la Roe v. Wade, che era invece la sentenza che di fatto rendeva il diritto d'aborto un diritto in tutti gli Stati Uniti e non solamente negli stati che decidevano di avere questo diritto, e quindi un passo indietro per i diritti, insomma, delle persone con utero molto grande. Ma non solo, no? Penso anche al come si dice, insomma, alla sentenza, no, che hanno dato riguardo al tema dei debiti degli student loans, quindi dei debiti contratti dagli studenti, in cui, no, diciamo, l'amministrazione Biden, in cui sono, come dire, stava facendo una buona, ne stava facendo, quindi quella di ripagare i debiti per gli studenti. La Corte Suprema è intervenuta bloccando questo provvedimento, quindi diciamo una corte che assolutamente ha molta ingerenza, e questo è veramente un caso d'oro, in addirittura delle elezioni.
Esatto. Comunque, giusto perché stiamo parlando, abbiamo parlato di Trump, di trumpisti, eccetera, eccetera, introduco una notiziola al volo, diciamo, presa dall'ammasso. Vai. Presa dall'ammasso nelle notiziole, però qua ci sta bene, ho detto vabbè, ce lo mettiamo. È stato comunicato da Reuters, sostanzialmente c'è un'esclusiva, praticamente è stato scoperto, è venuto fuori, che sostanzialmente Donald Trump, a proposito del diciamo di quanto uno dovrebbe avere libertà di dire, diciamo, tutto quello che vuole, pure cose false, in realtà è molto coerente con questo fatto, perché praticamente due anni, nel secondo anno del mandato di Trump, aveva autorizzato la CIA a lanciare delle campagne delle campagne clandestine sui social cinesi di propaganda, diciamo, diretta a migliorare l'immagine degli Stati Uniti presso i cinesi e, sì, e screditare le autorità cinesi. Quindi sostanzialmente questa è una cosa.
Non ho capito com'è che lo voleva fare.
È un programma di propaganda coperta, ha autorizzato,
sì,
la
propaganda grigia, quindi
sì ha autorizzato la CIA a diciamo fare degli account fittizi dentro i social network cinesi e cominciare a diffondere queste informazioni. Quindi sostanzialmente la stessa cosa delle fake, quelle che noi da noi chiamiamo fake news nel sistema cinese, fake news estero pure ovviamente, però certo, è un sistema molto blindato, quindi è diciamo la dinamica di produzione delle fake news non,
diciamo,
è
che non c'è nessuna aspettativa di notizie non false.
Esatto, no, e invece no, perché in quello cinese non c'è nessuna aspettativa di notizie non provenienti dal governo.
Sì, esatto.
Invece l'idea era fare delle propaganda coperta generando notizie ovviamente non a favore del governo cinese, ma che in realtà non erano neanche notizie che venivano dalla popolazione.
Ma scusami, questa cosa che tu stai dicendo presuppone il fatto che non lo stessero già facendo. Io devo dire che non ci credo nemmeno. Cioè, quindi gli Stati Uniti non stavano facendo mai propaganda grigia in Cina.
Sicuramente lo stavano,
cioè, io non
facendo.
Io non sono mai stato in Cina,
non
ho idea. Però
quello che è venuto fuori è che ora ci sono le prove che Trump ha autorizzato la CIA a fare questa cosa. Cioè, proprio c'è l'autorizzazione del.
Ho capito.
E quindi, diciamo, questa è una cosa interessante, perché questa cosa è proibitissima da tutti i trattati internazionali. Quindi diciamo che.
Ah, ma dai, pensavo fosse una di quelle cose che è così ovvio che la fanno tutti, che
sì, è il principio di non interferenza negli affari interni di uno stato, sarebbe, che diciamo se stai all'inizio di ogni bilaterale,
cioè, sì in effetti ci potrebbe stare
nella prefazione, lo mettono di solito questa cosa, quindi
sì. Che torna, l'altra volta davamo una notizia su TikTok, no, notavamo come gli Stati Uniti adesso hanno creato questo panico del TikTok ci spia tutti, è un progetto assolutamente criminale, no, figlio di una nazione liberticida, non perché dovremmo stare qui a tirare a tessere le lodi della Repubblica Popolare Cinese, comunque nel senso, tutti quanto lo spionaggio orchestrato dagli Stati Uniti a quanto pare andava bene, e ora si scopre invece che esistono anche i cattivi nel mondo. Ora è bello vedere un po' di reciprocità ogni tanto.
Sì, sì, sì. Comunque dico, su questa cosa, questa notizia lo vuole dare per spezzare una lancia a favore di Trump, che come vedete, sì, diciamo, fuori dei trumpisti, che come vedete sono per le fake news all'interno del loro paese, ma anche per l'esportazione delle fake news in altre parti del mondo. Quindi diciamo, come prima, all'epoca di Bush si esportava la democrazia, e ora si esporta questo,
l'informazione,
quel tipo di informazione.
Quel tipo di informazione, certo. Va bene, andiamo con uno stacco musicale. Sono le 22:06, uno stacco molto breve, direi, e poi torniamo. No, però non era questa, era forse quest'altra.